vero? Ha l'attivo innumerevoli saggi articoli. Posso citare soltanto, prima di tutto, un doveroso ringraziamento. Gli è stato uno dei più validi traduttori e coordinatori dei quattro volumi dei testi mariani del primo millennio. Quattro volumi editi da Città Nuova, dove ci sono i massimi testi, i più belli, del primo millennio, sia greco, latino, siriaco, copto, etiopico e di tutte le altre chiese. Quattro volumi del primo millennio, e è stato il solo traduttore di due volumi dei testi mariani del secondo millennio, e cioè tutto il Medioevo. È passato per le sue mani, selezionato, tradotto, presentato, due volumi ancora della serie in cantiere di compimento dei testi mariani del secondo millennio, dal 1000 ad oggi, sempre con le edizioni Città Nuova. Lui ha fatto già lavori, e tanti altri ne ha in cantiere, ma due li cito con le edizioni paoline: Maria nel pensiero dei padri della Chiesa, un volume che è stato tradotto in inglese e ha trovato la massima accoglienza in America. Maria nel pensiero dei padri della Chiesa, e a continuazione Maria nel pensiero dei teologi latini medievali, dove uno può trovare non soltanto la biografia e la bibliografia degli autori, ma anche dei testi degli autori accanto alla rilevanza del loro pensiero mariologico e mariano. Per non protrarre oltre la presentazione, diamo a lui direttamente la parola. Grazie Padre Luigi di essere con noi, grazie di farci partecipi della tua ricchezza che porti nel pensiero e nel cuore, amando come marianista, come uno che si è perciò dedicato alla Vergine con voto, amando la Madre di Dio con tutto il tuo cuore. Grazie.
Grazie Padre Armanno per questa cordiale presentazione. Già anni fa ho avuto occasione di parlare in questo fine d'anno con Maria ed è sempre bello vedere tanta gente interessata alla Madre di Dio, un interesse soprattutto concreto, cristiano, cioè interesse per amare, per seguire, imitare la Madre di Dio. Il titolo del mio intervento, Maria, la prima fra i testimoni dell'amore di Gesù Cristo, mi porta a sviluppare un soggetto che ha sempre avuto un carattere di perenne attualità. Si tratta dell'impegno nella testimonianza cristiana, ossia un modo di parlare, di comportarsi e di operare che rientra nel fenomeno della comunicazione tra persone e che come tale conserva sempre la sua importanza e dimostra di possedere un'efficacia particolare quando si devono trasmettere dei valori fondamentali quali la vita umana e il pensiero, l'impegno religioso. La testimonianza consiste nel tentativo di convincere altri che certi valori essenziali rientrano nelle possibilità dell'essere e dell'agire umano, perché altre persone come noi ne hanno fatto con successo la meta ideale della loro esistenza, ottenendo risultati gratificanti che hanno dato un senso altamente valido alla loro vita e al loro operare quotidiano. I testimoni sono chiamati quelle persone che incarnano nella loro vita un simile impegno e che per rispettarlo sono disposte a pagare un certo prezzo, che talora potrebbe diventare molto alto, fino al sacrificio totale della vita. Sono quelle persone che noi consideriamo i testimoni per eccellenza, i martiri, i quali continuano ad illustrare la Chiesa anche ai giorni nostri. Il Signore Gesù, con la sua incarnazione e la sua vita perfetta sul piano della moralità e della santità, ha testimoniato quei valori esistenziali ai quali sono chiamate tutte le creature umane, per un'autentica realizzazione della loro persona. Egli stesso ha praticato questi valori in termini unici e mirabili, per indicare a noi che la loro accettazione e la loro messa in pratica costituiscono l'unica via che conduce alla salvezza eterna. Detti valori possono essere sintetizzati in una breve affermazione: conoscere e amare quel Dio grazie al cui amore preventivo noi viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, per usare le parole dell'Apostolo Paolo, che cercava di evangelizzare i filosofi dell'Areopago di Atene. L'amore di Dio per noi è infinito e si è manifestato nel dono più grande che Egli poteva farci. Ci ha dato ciò che aveva di più caro, suo Figlio. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. Cristo è venuto ed ha reso una testimonianza stupenda all'amore del Padre Celeste, insegnandoci che questo Padre, del quale Egli è Figlio per assoluta uguaglianza di natura, è anche nostro Padre per grazia e per adozione. Durante la vita che ha condotto con noi su questa terra, ci ha indicato con il suo esempio quali rapporti i figli debbono coltivare nei confronti di questo Padre: fede, obbedienza, amore, fiducia e abbandono filiale. In altre parole, Cristo ci presenta se stesso come il modello archetipo della vita cristiana, perché con la sua parola, il suo insegnamento e la gestualità della sua condotta ha definito perfettamente il tipo di relazione che il credente è chiamato ad impostare con il Padre Celeste. Da qui prende forza la sua testimonianza, che ben chiarisce il motivo per il quale l'autore dell'Apocalisse definisce Gesù o martus opistos, testimone fedele. Egli stesso si è presentato come il testimone per eccellenza, perché ha rivendicato davanti al governatore romano Ponzio Pilato l'obiettivo fondamentale della sua missione terrena, obiettivo che è stato quello di testimoniare la verità. Sono venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità. Rendere testimonianza alla verità non significa altro che schierarsi dalla parte di Dio, che è la verità ipostatizzata. Per Gesù questo compito ha comportato che egli prendesse in mano le cose riguardanti il Padre suo, come disse ai suoi genitori quando lo ritrovarono dopo 3 giorni nel Tempio di Gerusalemme: «Non sapevate che debbo occuparmi delle cose del Padre mio?» Per testimoniare la verità non poteva prescindere dal riferirsi al mistero della sua origine divina, che è la generazione eterna dal Padre Celeste, poiché solo da Dio traggono inizio e consistenza tutte le realtà create e solo Dio ne scruta la natura profonda. Su questa stupefacente verità, Benedetto XVI riflette profondamente nella sua enciclica quando scrive: «La vera novità del Nuovo Testamento non sta in nuove idee, ma nella figura stessa di Cristo, che dà carne e sangue ai concetti, un realismo inaudito». Già nell'Antico Testamento la novità biblica non consiste semplicemente in nozioni astratte, ma nell'agire imprevedibile e in certo senso inaudito di Dio. Questo agire di Dio acquista ora la sua forma drammatica nel fatto che in Gesù Cristo Dio stesso insegue la pecorella smarrita, l'umanità sofferente e perduta, così Benedetto XVI. Il Pontefice richiama le parabole della misericordia, raccolte da Luca nel suo Vangelo, e si sofferma sull'evento della passione e morte del Redentore, nel quale l'amore e la misericordia di Dio prorompono dall'esperienza di un'incredibile sofferenza umana da lui ricercata e patita. Cito ancora il Papa: nella sua morte in croce si compie quel volgersi di Dio contro se stesso, nel quale egli si dona per rialzare l'uomo e salvarlo. Amore questo che nella sua forma più radicale si esprime nello sguardo rivolto al fianco squarciato di Cristo, di cui parla Giovanni. Comprende ciò che è stato il punto di partenza di questa lettera enciclica, Deus Caritas Est. È lì che questa verità può essere contemplata, e partendo da lì deve ora definirsi che cos'è l'amore. A partire da questo sguardo il cristiano trova la strada del suo vivere e del suo amare. Sicuramente la passione e la morte sono il momento della vita di Cristo in cui il suo amore per gli uomini acquista la massima credibilità e dimostra eloquentemente la verità della sua parola. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. L'offerta della propria vita è nello stesso tempo il massimo dono dell'amore e la testimonianza che più di tutte tocca il cuore di chi ne diventa il beneficiario. Con il dono della sua vita, Gesù come uomo si è acquistato il diritto di essere amato da tutti coloro per i quali è morto. E si comprende allora perché ha voluto dare il comandamento dell'amore a tutti i suoi discepoli presenti e futuri. L'enciclica lo spiega con profondo acume. Il comandamento dell'amore, dice il Papa, diventa possibile solo perché non è unicamente un'esigenza. L'amore può essere comandato perché prima è donato. Quanti milioni di creature umane si sono succedute sullo scenario della storia e si sono sentite letteralmente sconvolte dalla grandezza ineffabile del dono che il Redentore ci ha fatto della propria vita. Anzi, hanno capito che al di là dell'amore come comandamento nasce dal cuore dell'uomo un bisogno di generosità e di contraccambio che spinge verso l'autore del dono, e l'amore stesso diventa l'unica moneta, quella più adeguata, per pagare quanto si è ricevuto. I santi, canonizzati o meno, sono quegli esseri umani che hanno ripagato il loro Signore e Salvatore con la moneta della vedova del Vangelo, che aveva offerto 2 spiccioli al tesoro del Tempio. Potremmo immaginare che Gesù si rivolga anche a noi e, indicando i santi, ripeta le parole pronunciate allora a proposito di quella povera vedova e dica che i santi hanno dato tutto quello che avevano. La vita intera che essi hanno consacrato a Cristo vale alla medesima stregua dei due spiccioli che la vedova ha versato nel tesoro del Tempio, due spiccioli che diventano preziosissimi perché in essi i santi hanno messo tutto se stessi per testimoniare che Gesù merita il nostro amore totale e che i fratelli devono pure essere da noi amati dal momento che il Signore stesso li ama. Si tratta di quella testimonianza che Gesù esige dai Suoi discepoli affinché possano essere assimilati a Lui. Cito il Vangelo di Giovanni: «Vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato». Sant'Agostino interpreta la novità di questo comandamento non solo nell'amore in quanto tale, ma nella sua modalità, vale a dire dobbiamo amarci come Cristo medesimo ci ha amati e continua ad amarci. Benedetto XVI invita a guardare all'esempio dei santi. Sono cristiani che hanno messo in pratica in maniera eroica il precetto divino della carità e non li indica genericamente, bensì ne nomina alcuni in particolare che vissero in tempi diversi e affrontarono situazioni differenti nelle quali cercarono di aprire il loro cuore agli altri e specialmente alle persone che si trovavano nel bisogno o nell'indigenza. Dalla Chiesa dei Padri, Benedetto XVI secerne il nome di Martino di Tours, soldato romano convertitosi al cristianesimo e vissuto nel periodo aureo dell'era patristica. Il Papa così giustifica la sua scelta. Cito: «Quasi come un'icona, egli, cioè Martino, mostra il valore insostituibile della testimonianza individuale della carità. Alle porte di Amiens, Martino fa a metà del suo mantello con un povero. Gesù stesso, nella notte, gli apparve in sogno rivestito di quel mantello per confermare la perenne validità della parola evangelica. Ero nudo e mi avete vestito. Ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». Appaiono dunque chiari i motivi per cui Benedetto XVI ha voluto citare questo esempio. Martino era diventato una figura emblematica nella Chiesa dal IV secolo in poi, grazie al suo impegno eroico ed instancabile al servizio della sua comunità cristiana di Tours in qualità di vescovo. La fama della sua santità si era sparsa in tutto il mondo cristiano e dopo la sua morte il suo sepolcro era diventato meta di continui pellegrinaggi. Gli scrittori che si occuparono di lui ne hanno celebrato i meriti in termini di incondizionata ammirazione e di grande entusiasmo. La sua straordinaria lezione di carità cristiana e di santità pastorale è facilmente leggibile anche ai nostri giorni, perché è di marca squisitamente evangelica. Un povero sconosciuto che chiede un vestito ad un soldato romano ha tutta l'aria di nascondere sotto le sue misere sembianze un personaggio misterioso che si era avvicinato a Martino con intenzioni ben precise. Cristo si era identificato con il povero per presentarsi a Martino e rivolgergli quell'invito personale che ottenne da lui una risposta pronta e totale. Così la testimonianza del soldato convertito a Cristo e divenuto in seguito pastore della chiesa di Tours si diffuse in tutta la cristianità e fu interpretata come un esempio paradigmatico di pratica eroica della carità evangelica. Il richiamo della sua tomba a Tours dimostra la forza irresistibile della sua testimonianza di amore cristiano. Benedetto XVI avrebbe potuto agevolmente introdurre innumerevoli altri fatti riferiti a santi, giacché non vi è santo che non abbia praticato in grado eroico la virtù suprema della carità verso Dio e verso il prossimo. Il Papa si è limitato a fare una lunga lista di nomi, a cominciare dagli antichi monaci, molto impegnati nella pratica della carità, dei quali, leggiamo nell'enciclica, cito, «essi avvertivano l'esigenza impellente di trasformare in servizio del prossimo, oltre che di Dio, tutta la propria vita. Si spiegano così le grandi strutture di accoglienze, di ricovero e di cura sorte accanto ai monasteri. In seguito, quanti altri ordini e congregazioni religiose maschili e femminili hanno seguito il loro esempio e continuano a farlo tutt'oggi. Nell'enciclica seguono i nomi di vari santi, dal Medioevo, dal medievale Francesco d'Assisi alla contemporanea Beata Teresa di Calcutta. Scrive il Papa, essi rimangono modelli insigni di carità sociale per tutti gli uomini di buona volontà. I santi sono i veri portatori di luce all'interno della storia, perché sono uomini e donne di fede, di speranza e di amore. Il caso personale di Madre Teresa di Calcutta offre al Santo Padre l'occasione per fare un rilievo pertinente alla pratica della carità cristiana. Scrive, la Beata Teresa di Calcutta è un esempio molto evidente del fatto che il tempo dedicato a Dio nella preghiera non solo non nuoce all'efficacia e all'operosità dell'amore verso il prossimo, ma in realtà ne è l'inesauribile sorgente. A conferma di questa considerazione, Benedetto XVI cita un passo preso da uno scritto nel quale Madre Teresa così esortava i suoi collaboratori laici. Noi abbiamo bisogno di un intimo legame con Dio nella nostra vita quotidiana. E come possiamo ottenerlo? Attraverso la preghiera. La vita e l'attività meravigliosa di Madre Teresa sono una dimostrazione indiscutibile di quel legame tra preghiera e azione, o se vogliamo, tra vita contemplativa e vita attiva, che la spiritualità cristiana ha sempre difeso e proposto come valore evangelico ai credenti di tutte le generazioni, a partire dai primissimi secoli della Chiesa. Alcuni padri vedevano nelle sorelle di Lazzaro, Marta e Maria, amiche di Gesù, i modelli di questi due atteggiamenti esistenziali di vita cristiana, attribuendo a Marta l'esemplarità della vita attiva e a Maria quella della vita contemplativa. Sappiamo che Gesù, nell'incontro avuto con le due sorelle a Betania, ha espresso una lode preferenziale per la vita contemplativa. Comunque la tradizione della Chiesa le valorizza ambedue. Da quando gli autori ecclesiastici hanno incominciato a proporre la Vergine Maria come modello che sintetizza nella propria vita le due condizioni di donna contemplativa e di donna attiva. Dopo aver proposto la testimonianza eroica che i santi hanno dato nella pratica della carità cristiana, Benedetto XVI riconosci che l'esempio culminante nella pratica dell'amore verso Dio e verso il prossimo ci è offerto dalla Madre di Dio. Tra i santi eccelle Maria, scrive il Papa, Madre del Signore e specchio di ogni santità. Il Sommo Pontefice si documenta con i testi della Scrittura, che pur nella loro sobrietà diventano molto efficaci per il carattere ispirato che li qualifica. I testi in questione provengono dai Vangeli di Luca e di Giovanni e sono esattamente quelli riguardanti l'annuncio dell'angelo, la visita di Maria alla cugina Elisabetta, le nozze di Cana e la presenza di Maria ai piedi della croce. Si potrebbe pensare che si tratti di testi evangelici scontati, dal momento che sono abitualmente citati nel discorso mariologico. Tuttavia, avvolti, per così dire, dal carisma del magistero ecclesiale, essi assumono una luminosità particolare per la vita di fede dei cristiani e una forte dimensione etica capace di spingere i credenti all'ammirazione, alla convinzione e alla imitazione. Accanto a Gesù, la madre sua si presenta come un modello subarchetipo nel quale l'ideale dell'amore cristiano diventa convincente e più facile da imitare. Nel Vangelo dell'Annunciazione, la Deus Caritas Est coglie degli elementi che rendono estremamente eloquente la testimonianza della Madre di Dio. Il Papa attira giustamente l'attenzione sulle disposizioni interiori fondamentali che hanno fatto di Maria la persona più adatta a collaborare con Dio nell'attuazione del suo progetto soteriologico a favore del genere umano. Sicuramente, prima dell'Annunciazione, Maria era ritenuta dai suoi parenti e conoscenti una brava ragazza qualsiasi, e lei stessa ignorava le ricchezze meravigliose che ornavano la sua anima, dovute alla benevolenza ineffabile del Signore nei suoi riguardi. Ma è proprio a causa di questo tesoro che la portava nascostamente nella sua anima che l'angelo Gabriele fu inviato a lei, per la sua semplice ma totale disponibilità a compiere il volere supremo di Dio, una disponibilità sorretta dalla volontà di servire il Signore in qualità di umile serva. L'umiltà la spingeva a cercare unicamente la gloria di Dio, mettendo da parte se stessa. San Bernardo, il quale già non risparmiava le lodi alle virtù e alle disposizioni interiori di Maria, rimaneva addirittura affascinato davanti alla sua umiltà, che egli esaltava più ancora che non la sua verginità. Parlando delle virtù cristiane, scriveva a proposito della testimonianza che la Vergine ha dato nella pratica della sua vita. Cito San Bernardo: essendo umile e vergine, è detto che il Signore guardò non alla verginità, bensì alla sua umiltà. Su questo punto Bernardo aggiunge dichiarazioni ardite che non mancano di suscitare una certa sorpresa, come quando scrive: «Oso dire che senza l'umiltà neppure la verginità sarebbe piaciuta a Dio». Conosciamo poi la famosa frase con cui Bernardo, in termini plastici, presenta l'umiltà di Maria. Se volete ve la leggo in latino: «Si placuit ex verginitate, tamen ex humilitate concepit». Se Maria è piaciuta a causa della sua verginità, tuttavia ha concepito a causa della sua umiltà. Il grande monaco cistercense e dottore della Chiesa abbina le due virtù, verginità e umiltà, ma fa capire che la verginità di Maria da sola non sarebbe bastata ad indurre Dio a fare la scelta di lei. L'umiltà è una virtù basilare nella vita spirituale del cristiano, perché lo aiuta a trovare la posizione giusta davanti a Dio. L'umiltà è la vera posizione del cristiano di fronte a colui al quale egli tutto deve. Per questo umiltà e verità procedono in sintonia e inoltre lasciano trasparire un'ammirabile forza di testimonianza, giacché mettono di fronte a noi una persona nella sua autenticità, ce la fanno conoscere per quello che veramente è, quello che veramente ha, e quindi anche i doni che ha ricevuto dall'alto e l'uso che ne fa. La testimonianza di valori quali la verità e l'umiltà rende sicuramente maestri di vita credibili ed efficaci. Per questo Maria è diventata una meravigliosa maestra di vita per tutte le generazioni cristiane, a cominciare dalla comunità ecclesiale di Gerusalemme, dove gli apostoli e i discepoli si riunivano intorno a lei per fare le prime esperienze di vita cristiana. Un eminente teologo e maestro di sapienza monastica, Rupert von Deutz, attribuiva a Maria il titolo di Magistra Apostolorum, maestra degli apostoli. E giustamente, perché i dodici hanno appreso molte cose dalla Vergine Santissima, eventi e parole riguardanti la vita di Gesù prima della loro chiamata alla sequela di Lui. Hanno sicuramente ammirato i sentimenti e l'amore della madre verso quel figlio che era figlio suo, ma anche figlio di Dio. Hanno certamente valutato l'entità incommensurabile della risposta che ella ha dato alla chiamata del Signore e che ha fatto sì che il piano divino della salvezza andasse a compimento. L'umiltà conduce al servizio di quel Dio che non ha voluto operare per noi senza di noi. Il celeberrimo detto di Sant'Agostino acquista tutta la sua verità nella vita di Maria. Scrive Sant'Agostino: «Qui ergo feci te sine te, non te giustifica sine te. Colui che ti ha creato senza di te non ti giustifica, non ti salva senza di te». La Vergine ha servito Dio non soltanto nel processo della sua santificazione e della sua salvezza personale, per cui è detta la prima e la più perfetta dei redenti. Ha servito in modo unico il Signore anche per il compimento della salvezza di tutti gli esseri umani, e per questo motivo è giustamente considerata la cooperatrice per eccellenza del Redentore nel piano salvifico di Dio. Molti santi si sono sentiti spinti ad imitare il comportamento di servizio della Vergine nella collaborazione alla propria e all'altrui salvezza. Non solo si sono messi al servizio del Redentore, ma si sono dichiarate anche servi della Vergine stessa. Pensiamo alla spiritualità della schiavitù d'amore verso Maria, diffusa da San Luigi Maria Grignon de Montfort. Questo tipo di schiavitù comporta l'impegno di vivere compiendo ogni atto tramite Maria, con Maria, in Maria e per Maria, al fine di operare più perfettamente tramite Gesù, con Gesù, in Gesù e per Gesù. Ci sembra una spiritualità non del tutto nuova. Già nei secoli antichi si incontrano padri della Chiesa o autori cristiani che hanno risentito fortemente il richiamo della testimonianza del servizio dato dalla madre del Signore e che hanno voluto imitarla, consacrandosi a lei e ricorrendo alla tipologia del servizio medesimo. San Germano di Costantinopoli lo dichiara in una sua omelia che vale come un'eloquente testimonianza per il suo tempo. Egli definisce servi di Maria, duloi, servi, se stesso e i fedeli che ricorrono a lei per ottenere protezione e salvezza. Lo stesso concetto si trova in San Giovanni Damasceno, il quale però non usa il termine servo, dulos, e tuttavia ne esprime l'atteggiamento, che è quello di consacrarsi totalmente al servizio della Vergine. Tra i padri della Chiesa latina si incontra la medesima idea in Sant'Ildefonso di Toledo. Cito un suo testo: «Mi riconosco tuo servo, perché il figlio tuo è il mio Signore e tu sei la mia Signora, giacché sei serva del mio Signore. Io sono servo della serva del mio Signore, perché tu sei diventata la mia Signora, sei stata fatta madre del mio Signore. Io sono tuo servo, perché tu sei diventata madre del mio Creatore». La Vergine si è due volte autoproclamata serva del Signore e, senza dare altre spiegazioni, ha fatto scuola con la sua testimonianza. Voglio dire all'Annunciazione: eccomi, sono la serva del Signore, e nel suo celebre cantico il Signore ha guardato l'umiltà della sua serva. Certamente ha appreso questa preziosa lezione dal figlio suo, che per amore si è fatto servo dei suoi fratelli, e così con il suo esempio la madre del Signore ispira ai suoi devoti la pratica del servizio per amore. Un'altra testimonianza che scaturisce dal Vangelo dell'Annunciazione e che la Deus Caritas Est non manca di rilevare è la pratica della virtù della speranza. Il Papa definisce Maria donna di speranza, e lo è per il fatto che ella ha prestato fede alla parola di Dio, la quale non delude mai nessuno, dal momento che Dio mantiene la sua parola e mette in atto le sue promesse. La tradizione cristiana ha da sempre enfatizzato l'atteggiamento di fede della Vergine di fronte al messaggio di Dio recatole dall'angelo, e lo ha fatto servendosi di un parallelismo che è diventato classico fin dall'antichità, ossia il parallelo Eva-Maria. Abbiamo dei testi bellissimi in Giustino, Tertulliano, ma specialmente in Ireneo di Lione. Quest'ultimo ha costruito una vera e propria teologia di questo parallelo, trasmettendoci in tal modo il primo sviluppo della dottrina circa la collaborazione di Maria all'opera della salvezza. Ma la fede vera non può mai essere da sola. Come virtù teologale postula necessariamente la speranza e la carità, perché è impossibile credere veramente in Dio senza sperare in Lui e senza amarlo. Per questo Benedetto XVI ha riconosciuto che all'Annunciazione Maria si è rivelata non solo donna di fede, ma anche donna di speranza, con l'animo ricolmo di carità. L'enciclica precisa che il suo grande amore nasce dalla parola di Dio, da lei accolta con piena apertura del suo cuore, e aggiunge: Maria è una donna che ama. Come potrebbe essere diversamente? In quanto credente che nella fede pensa con i pensieri di Dio e vuole con la volontà di Dio, ella non può essere che una donna che ama. Noi lo intuiamo nei gesti silenziosi di cui ci fa riferiscono i racconti evangelici dell'infanzia. A questo punto l'enciclica ripercorre i noti testi del Vangelo, dove si vede che la madre del Signore è protagonista di eventi significativi e decisivi. La visita alla cugina Elisabetta è un'occasione per la Vergine di praticare la carità verso una donna che deve portare avanti una gravidanza ad un'età avanzata. Durante 3 mesi, quando ormai Elisabetta è giunta alla fase terminale della sua gravidanza, Maria l'assiste con premura e carità, lasciando trasparire dalla sua pratica di vita il programma della propria santificazione personale, che Benedetto XVI sintetizza in poche ma dense parole. Non mettere se stessa al centro, ma fare spazio a Dio incontrato nella preghiera che nel servizio del prossimo solo allora il mondo diventa buono. L'amore che ispira la Vergine la decisione di rendere il proprio servizio ad Elisabetta non è la sola spiegazione addotta dai padri della Chiesa o da altri autori cristiani a proposito della visita ad Elisabetta. Sono state portate anche altre motivazioni. Origene, ad esempio, preferisce dilungarsi su ragioni propriamente morali e ascetiche e presentare interpretazioni di carattere tipologico. Tuttavia, nella letteratura cristiana tradizionale, la lettura in chiave agapica sembra essere quella prevalente. Sant'Ambrogio, nel suo commento al Vangelo di Luca, può bene rappresentare questo tipo di ermeneutica. Leggiamo in Sant'Ambrogio: «Imparate, o pie donne, quale premura dovete testimoniare alle vostre parenti che stanno per diventare madri. Maria, fino a quel momento, viveva da sola, nella più stretta solitudine, e tuttavia non si è trattenuta per pudore virginale dal presentarsi in pubblico, né ha rinunciato al suo proposito a causa dell'asprezza delle montagne, né ha esitato a rendere il servizio per la lunghezza del cammino. La Vergine si affrettò verso le altezze, cioè verso la città di Elisabetta. Lei che pensava di servire dimenticando il suo disagio, lei la cui forza era l'amore e che ignorava la debolezza della sua natura femminile, lascia la sua casa e si mette in viaggio. Dimorò 3 mesi presso la cugina perché, essendosi recata a rendere un servizio, se lo è preso a cuore». La Deus Caritas accenna ad altri testi evangelici nei quali la condotta della Madre del Signore è una testimonianza vivente di amore al prossimo. A proposito del racconto delle nozze di Cana, vi si legge: «Lo vediamo nella delicatezza con la quale a Cana Maria percepisce la necessità in cui versano gli sposi e la presenta a Gesù. Alle nozze di Cana Maria intervenne con delicata premura e con ammirevole discrezione. Dopo aver ricordato al figlio la situazione che si era creata, non hanno più vino, la Vergine Santa non andò oltre, ben sapendo che solo Gesù avrebbe potuto agire al di là dei limiti di sua madre. Tutta la forza di Maria nasceva dalla sua fiducia nella bontà e nell'amore del figlio che lei, nella sua umiltà e modestia, cercava di imitare. Con tutta probabilità, la testimonianza di carità di Maria passò inosservata presso gli invitati al matrimonio di Cana. Ella agiva nascostamente e con estrema modestia, ma la sua testimonianza incominciò a riverberarsi dalle pagine del Vangelo a tutte le successive generazioni cristiane ed è destinata a continuare fino a quando e dovunque il Vangelo sarà predicato. La Deus Caritas Est continua nella sua rapida analisi delle circostanze in cui il Vangelo notifica la presenza e il comportamento di Maria. Vi si legge, sempre a proposito della testimonianza di amore data dalla Madre di Dio, cito: «Lo vediamo nell'umiltà con cui ella accetta di essere trascurata nel periodo della vita pubblica di Gesù, sapendo che il figlio deve fondare una nuova famiglia e che l'ora della madre avverrà soltanto nel momento della croce, che sarà la vera ora di Gesù. Allora, quando i discepoli saranno fuggiti, lei resterà sotto la croce. Più tardi, nell'ora della Pentecoste, saranno loro a stringersi intorno a lei nell'attesa dello Spirito Santo». Il Papa vuole precisare che l'amore ha molte sfumature e che attraverso queste sfumature acquista una certa varietà nelle forme della testimonianza. Durante la vita pubblica di Gesù, la testimonianza d'amore della madre si colora con i riverberi dell'umiltà. Non vuole rischiare di porre ostacoli con una sua presenza eventualmente indiscreta, anche se non ossessiva, alla missione di Gesù, che con la predicazione della parola si proponeva di istituire una sua nuova famiglia, i cui membri dovevano essere a lui uniti con vincoli spirituali, fondati sull'ascolto e la messa in pratica della parola di Dio, secondo quanto da lui annunciato. Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre. Infatti, in alcune circostanze si deve amare operando. In altre circostanze l'amore può manifestarsi nell'astenersi dal fare, in ossequio alle virtù della discrezione e del riservo. Così ha fatto Maria negli anni della vita pubblica di Gesù. Si è tirata fuori della scena evangelica per lasciare tutto lo spazio alla persona del Figlio, che doveva dedicarsi interamente alla missione affidatagli dal Padre. In questo periodo, tuttavia, la Vergine non ha vissuto un tempo vuoto e sterile. Al contrario, il suo è stato un tempo di attesa feconda, perché chi ama produce in qualsiasi circostanza frutti copiosi di benedizioni celesti e di testimonianza evangelica. Maria, quantunque materialmente lontana dal Figlio, gli era pur sempre vicina con la sua fede irremovibile, il suo amore a tutta prova e la sua preghiera materna. Quale attesa viveva la Vergine Santa durante gli anni della vita pubblica di Cristo? Benedetto XVI, come si è visto, parla dell'attesa della sua ora, l'ora della madre, che sarebbe coincisa con l'ora del Figlio, un'ora tragico perché dominata dall'ombra della croce, ma della massima importanza perché avrebbe sigillato la salvezza del genere umano. A Cana di Galilea Gesù aveva avvertito la madre che la sua ora non era ancora giunta, ma quando vide ormai imminente la sua passione e morte, si rivolse al Padre suo e quasi con un senso di gioia e di soddisfazione gli dice: «Padre, è giunta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te». Maria attendeva anche lei quest'ora come l'ora della salvezza, una salvezza che per lei si era già compiuta nel mistero della sua immacolata concezione, proprio in previsione dell'ora della passione e morte del figlio suo. Era per noi che la Vergine attendeva quell'ora con l'intenso desiderio ispiratole dall'amore che nutriva e continua a nutrire nei nostri riguardi. Come un giorno aveva atteso con indicibile amore la nascita del suo primogenito, con altrettanta forza d'amore attendeva l'ora nella quale altri innumerevoli figli sarebbero rinati alla vita della grazia, dopo essere stati redenti dal sangue del figlio suo. Era disposta a dare tutta la collaborazione che il figlio le avrebbe richiesto e sentiva che si sarebbe trattato di una collaborazione d'amore scaturita dal suo cuore di madre. Gesù non aveva bisogno d'altro. I testi mariani del Vangelo di Giovanni sono di una notevole profondità ed esigono una riflessione illuminata non solo dall'intelligenza, ma direi soprattutto dalla luce della fede e dalla forza dell'amore. Origene, nel suo commento al quarto Vangelo, introdusse un'osservazione che fa proprio al nostro caso, allorché scrisse, cito, questo grande autore cristiano, primizia dei Vangeli è quello secondo Giovanni, il cui senso profondo non può cogliere colui che non ha poggiato il capo sul petto di Gesù e non ha ricevuto da lui Maria come sua propria madre. Questa osservazione di origine suona come un salutare avvertimento per noi, per la nostra vita spirituale. Per capire certe verità occorre entrare nella sfera della vita affettiva di Gesù e della madre sua. Sant'Ambrogio ha due testi illuminanti sul nostro argomento. In uno di essi commenta la scena del Calvario con queste parole: Maria stava davanti alla croce e contemplava con uno sguardo pieno di tenerezza le ferite del figlio suo, in attesa non della morte del figlio, ma della salvezza del mondo. Sapendo che la morte del figlio suo avrebbe causato la redenzione del mondo, forse anche lei pensava che la propria morte potesse aggiungere qualcosa alla grazia data a tutti noi. Ma Gesù non aveva bisogno di aiuto per la redenzione di tutti. Certamente ha gradito l'intenzione della madre, ma non ha desiderato alcun aiuto umano. In questo testo Ambrogio ribadisce alcune verità fondamentali, vale a dire i dogmi dell'unico Redentore e dell'universalità della sua opera redentrice. D'altra parte, però, anche la tesi della partecipazione di Maria alla salvezza tramite un contributo di carattere etico-affettivo. Gesù aveva gradito l'intenzione della madre. Maria ama gli uomini, si preoccupa della loro salvezza e desidera contribuirvi con un apporto che rientra nel dinamismo della carità. E infatti l'amore che la nutre per il suo primogenito si traduce in un prezioso contributo alla salvezza del genere umano. Al Vescovo di Milano fa eco Agostino con una dichiarazione che il Vaticano II ha creduto bene di incorporare nei suoi documenti. Agostino afferma che la maternità di Maria nei confronti di tutte le creature umane è giustificata dall'amore che la porta ad esse e dalla cooperazione che è la data alla loro rinascita della Chiesa. Maria è madre delle sue membra, che siamo noi, perché con la sua carità ha cooperato alla nascita dei fedeli nella Chiesa. Questo testo lo leggiamo anche nella Lumen Gentium. È opportuno tener conto di questa impostazione agostiniana della questione, che è abbastanza comune nei padri della Chiesa. Il mistero di Maria tanto più si chiarisce quanto più viene accostato al mistero di Cristo e viceversa. La salvezza è la conseguenza dell'amore di Dio manifestatosi nella persona e nell'opera del Verbo incarnato. Maria è entrata pienamente nella sfera dell'agape di Dio e ne è diventata contributrice e testimone. Il suo amore di madre rispecchia l'amore di Gesù e contribuisce a renderlo attuale fra noi. Devo saltare qualcosa perché il tempo stringe, ma voglio trattare un ultimo punto. Il martirio, tra virgolette, testimonianza suprema di Maria. Nella Chiesa primitiva il martirio come sacrificio della vita per professare apertamente la propria fede era considerato la forma suprema di testimonianza e di fedeltà a Cristo Signore. Ambrogio di Milano faceva un grande elogio dei martiri, anche se al suo tempo le persecuzioni contro i cristiani erano terminate. Dice in un suo discorso, vero, «Martirem dixi predicavi satis». «Ho detto martire, ho predicato abbastanza». Si comprende allora come i cristiani, condizionati da questa eccelsa idea che si facevano del martirio, potessero porsi la domanda: la Vergine Santa ha forse sacrificato anche lei in modo cruento la sua vita per testimoniare il suo amore e la sua fedeltà al suo Figlio divino? Però, stando ad una dichiarazione di Epifanio di Salamina, siamo nel IV secolo, la domanda non poteva avere una risposta. Come si comprende da un suo testo, di cui leggo alcune righe: «Se la Vergine Santa è morta ed è stata sepolta, sicuramente la sua dormizione avvenne con grande onore. La sua fine fu purissima e coronata dalla verginità. Se fu uccisa, secondo quanto è scritto, una spada trapasserà la tua anima, allora ottenne la gloria insieme ai martiri, e il suo corpo santo, dal quale risplendette la luce per il mondo intero, dimora tra coloro che riposano beati. Oppure rimase in vita. A Dio infatti non risulta impossibile fare tutto ciò che vuole, e d'altra parte nessuno conosce esattamente la fine di lei». A quel tempo gli apocrifi già avevano avanzato alcune ipotesi sulla fine di Maria. Epifanio non ne tiene conto, forse non concedeva molto credito alle narrazioni apocrife. Il martirio cruento di Maria era dunque una eventualità a cui qualche cristiano pensava, ma che non vantava nessuna evidenza storica. Eppure nella tradizione cristiana è invalso l'uso di chiamare la Vergine Santa Regina Martyrum, Regina dei Martiri. Effettivamente il martirio di Maria è una realtà adotta da vari autori fin dall'antichità, ma non nel senso che ella abbia perso la vita in maniera violenta. Piuttosto ella era considerata martire del Calvario. È stato ai piedi della croce di Gesù, come già abbiamo notato, che la Vergine Madre ha consumato il suo martirio. Un martirio incruento ma straziante e spiritualmente prezioso. Sul Calvario si è compiuta la profezia di Simeone e la Vergine Madre ha dato una testimonianza sublime di amore verso il Figlio suo. Allorché quasi tutti i discepoli comprese gli apostoli, abbandonarono il Maestro, Maria rimase ferma e coraggiosa ai piedi della croce con l'Apostolo Giovanni e con qualche pia donna, mostrando ai presenti il suo incrollabile attaccamento a Gesù e la sua volontà di affrontare ogni rischio e pericolo per rimanere a lui fedele fino alla fine. Giovanni nel suo Vangelo ha ritenuto importante tramandare questa testimonianza alle future generazioni di credenti, cosicché l'esempio di Maria è divenuto un esemplare paradigmatico per ogni forma di martirio e giustamente quindi la si può chiamare Regina dei Martiri. Per la precisione si deve ricordare che sulle profezie di Simeone la tradizione dei padri della Chiesa ha registrato col tempo un mutamento esegetico importante. Dopo alcuni secoli di interpretazione origeniana, secondo la quale la spada di Simeone sarebbe stata per Maria l'incredulità o il dubbio o l'esitazione o l'incertezza, perché Gesù è morto su una croce, lui che era il figlio di Dio, dopo questo periodo i padri della Chiesa hanno imboccato la vera pista ermeneutica, quella della fede nella spada della sofferenza, del dolore. Esempio di questo cambiamento di rotta potrebbe essere il grande poeta siriaco romano il Melode. In un suo inno per l'Ipapante condivide l'interpretazione origeniana: come una spada il dolore per te sarà l'esitazione. Ma nell'inno dedicato proprio a Maria ai piedi della croce, che è l'inno più conosciuto e più tradotto, si intreccia un dialogo tra il figlio e la madre dal quale emerge con chiarezza che la spada di Simeone è la sofferenza di una madre che vede il proprio figlio maltrattato a quel modo. In un altro inno romano presenta la Vergine sofferente sotto la metafora dell'agnella, e qui ci ricorda anche una celeberrima antichissima omelia di Melitone di Sardi, l'omelia sulla Pasqua, in cui questo antichissimo autore usa la stessa metafora, Maria l'agnella. Scrive comunque Romano il Melode: l'agnella, vedendo l'agnello, cioè Gesù, il pastore e redentore, innalzato ingiustamente sulla croce, gridò piangendo amaramente: il mondo si era allegrato nell'accogliere da te la redenzione, ma le mie viscere bruciano mentre vedo la tua crocifissione. Il martirio di Maria è dunque la sofferenza del Calvario, e su questa interpretazione si allineò ben presto la tradizione ecclesiale. A questo proposito torna alla mente il nome illustre di Bernardo di Chiaravalle, il quale ribadiva che la Vergine affrontò il martirio sotto la croce, perché lì si verificò la profezia di Simeone. Concludiamo. La testimonianza che la Chiesa e il singolo cristiano possono rendere al Cristo Signore e Redentore del genere umano non è un optional. Si tratta piuttosto di una consegna fondamentale affidata dal Signore medesimo ai Suoi discepoli presenti e futuri. Più di una volta Gesù insiste su questo impegno, come quando ammonisce: chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Nel congedarsi dai Suoi discepoli prima di salire al cielo, ricorda loro nuovamente questo impegno: mi sarete testimoni in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. E l'Apostolo Paolo, probabilmente ricordando questa consegna del Divino Maestro, precisava che la professione della fede non può rimanere nascosta nell'intimo del credente, ma deve avere anche la sua manifestazione esterna, per cui esortava i Romani, destinatari di un'importante lettera, con queste parole: con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per conseguire la salvezza. I martiri non hanno fatto altro che mettere in pratica queste parole. In seguito anche la prassi della catechesi battesimale ha colto la stessa esigenza. Diventare cristiani significa diventare testimoni dell'amore di Cristo per gli uomini. Ed è su questa nota che Benedetto XVI chiude la sua bella enciclica, mettendoci davanti la figura mirabile della Madre di Dio come donna ardente di carità e testimone dell'amore di Dio. Scrive Benedetto XVI: Maria, la Vergine, la Madre, ci mostra che cos'è l'amore e da dove esso trae la sua origine, la sua forza sempre rinnovata. A lei affidiamo la Chiesa, la sua missione al servizio dell'amore. E la breve preghiera conclusiva termina con una invocazione che ci coinvolge. Insegnaci, o Maria, a conoscere e ad amare Gesù, perché possiamo anche noi diventare capaci di vero amore ed essere sorgente di acqua viva in mezzo a un mondo assetato. Grazie.
Grazie a Padre Luigi, che ci ha presentato nel quadro delle testimonianze la testimone per antonomasia di Gesù amore, del suo amore per gli uomini fino al martirio, non del corpo ma del cuore, e più che martirio, martire, dice Bernardo, è più che martire ti possiamo chiamare, perché non solo è stata trafitta da una spada ma ha donato al mondo il crocifisso, crocifissa con lui in un solo olocausto. Grazie di questa panoramica. Io vorrei ricordare a tutti che